to get through to the man in me. Storm clouds are raging all around my door. I think to myself I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling just to know that you are near. It sets my heart a-reeling from my toes. Just because he doesn't want to turn into some machine. Take a woman like you to get through the man in me.
Sonorità folk di The Man in Me, gemma del 1970, estratta dal disco New Morning, un brano di Bob Dylan che però ci rimanda, ci catapulta direttamente nelle sequenze allucinate e stralunate del film Il Grande Lebowski, capolavoro dei fratelli Coen. È una musica che evoca immediatamente un'atmosfera, uno di quei rari brani che per chi ama il cinema vivono in simbiosi indissolubile con una pellicola, divenendo quasi più celebri e associati a quella specifica scena che è loro stesso autore. Bastano quelle note per riportarci subito l'odore, l'atmosfera di quel bowling di Los Angeles dove il drugo e i suoi compagni sfidano il temibilissimo Jesus. È il paradosso del musicista al cinema. Una presenza che spesso diviene più ingombrante del personaggio scritto nella sceneggiatura, spostando l'attenzione dello spettatore dalla finzione della trama alla realtà del mito. Ma se molte star della musica hanno recitato per farsi vedere, mostrarsi o comunque promuovere la propria immagine, Bob Dylan, al contrario, sembra aver cercato la macchina da presa solamente per nascondersi. Il suo rapporto con il cinema, con le inquadrature, è stato sempre una partita a scacchi, una sfida a chi distoglie lo sguardo per primo. Bob Dylan è l'archetipo dell'antidivo, è il maestro della fuga e per lui il set è un luogo da attraversare con distacco, un rifugio dove proteggere il proprio mistero. Quel rifiuto radicale di compiacere il pubblico azzera infatti ogni logica promozionale, televisiva. Anziché cercare il mito, Bob Dylan erige un muro. Più che una comunicazione, è un codice chiuso, la sua dichiarazione d'intenti definitiva, ovvero guardatemi ma non provate a capirmi. Questa strategia di negazione, se così possiamo definirla, raggiunge il suo apice nel 1973 con il film Pat Garrett and Billy the Kid. Quando arriva sul set di Sam Peckinpah, Bob Dylan non aspira a fare l'attore, sceglie di restare un'ombra. Interpreta Alias, un enigmatico pistolero senza passato che si muove nel West come un'apparizione silenziosa, con lo sguardo basso, le battute sussurrate e il rifiuto totale della direzione artistica. È una partita a scacchi silenziosa. Peckinpah cerca di catturare la star, ma Bob Dylan gli offre solo il fantasma di un uomo in fuga. Tra i panorami polverosi di questo film, girato in Messico, l'atmosfera si trasforma presto in un duello silenzioso. Sam Peckinpah, il regista dal temperamento vulcanico e insofferente a qualsiasi altra interferenza, si ritrova a disagio. non sa come inquadrare questo artista che continua a sfuggirgli di mano. A rendere il quadro ancora più surreale ci pensa poi il cantante country Kris Kristofferson, anche lui parte del cast di questo film, ma al contrario di Bob Dylan, perfettamente integrato e a suo agio davanti alla cinepresa. La sua disinvoltura fa risaltare ancora di più la scelta opposta di Bob Dylan, deciso a restare un corpo estraneo, una sorta di marziano sbarcato nel West. Eppure, a livello umano e artistico, la situazione si rovescia quando si passa dalla recitazione alla musica. Sul set di questo film, Bob Dylan resta un enigma impenetrabile, scostante quasi, ma nel momento in cui fa ascoltare al regista le prime bozze della colonna sonora, la distanza tra i due crolla di colpo. Quello che sul piano della recitazione sembrava una sorta di sabotaggio, di rifiuto totale, si rivela un colpo di genio musicale. Un lavoro monumentale che ha visto il coinvolgimento di musicisti straordinari come Roger McGuinn dei Byrds e Booker T. Jones. È proprio l'ascolto di questo materiale, e in particolar modo della struggente Knocking on Heaven's Door, a fare da chiave di svolta. Appena ascoltato il brano, Sam Peckinpah realizza che l'attore può anche restare un'ombra scostante, muta, ma il musicista ha colpito dritto al cuore di quest'opera. A questo punto il regista cambia completamente idea in fase di montaggio, prende la scena in cui lo sceriffo muore e la rallenta, togliendo la violenza cruda dei colpi di pistola per farla scorrere lentamente sulle note di quella canzone che sembra una preghiera.
Anything you please.
What do we call you?
Alias. Hey, I'll just call him Alias. That's what I'd do.
Alias it is.
Knocking on Heaven's Door, ballata struggente e quasi liturgica, scritta per il film Pat Garrett and Billy the Kid. Un altro tassello fondamentale del rapporto di Bob Dylan con il grande schermo, che dimostra come il suo cinema sia sempre un luogo di fuga, di mistero, emerge in tutta la sua evidenza nel 1978 con un'altra pellicola, Rinaldo and Clara. Questo progetto, questo folle film, è forse la dimostrazione più lampante di come Bob Dylan intenda la macchina da presa, ovvero non come uno strumento per mostrarsi, ma una sorta di labirinto in cui perdersi e confondere le tracce. Il 1 febbraio di quest'anno, a New York e a Los Angeles, viene proiettata contemporaneamente l'anteprima di questa saga cinematografica della durata di quasi 4 ore, diretta e interpretata appunto dal cantautore Bob Dylan, un'incursione totale dietro la macchina da presa, un ruolo e un'ambizione autoriale su cui torneremo presto, dedicando un'intera puntata alle grandi star della musica che hanno deciso di mettersi dietro la macchina da presa. Ma per capire cosa sia davvero Rinaldo e Clara bisogna immaginare un enorme collage girato durante la leggendaria Rolling Thunder Review del 1975. Non è un normale documentario su questi concerti, ma un'opera dal tono fortemente surreale, in cui appunto realtà e finzione si fondono continuamente. Al centro di questo esperimento c'è lo stesso Bob Dylan, che si diverte a mescolare la sua vita privata con il teatro, con la musica, recitando la parte di un personaggio di nome Rinaldo, affiancato dalla moglie Sara nel ruolo di Clara e persino dalla sua ex fidanzata Joan Baez. A completare il gioco di specchi delle identità ci pensa poi il musicista Ronnie Hawkins, scelto per interpretare proprio il ruolo di Bob Dylan. Questa struttura così insolita nasce da un'ambizione artistica assai complessa, dichiaratamente ispirata al film Gli amanti perduti, capolavoro del cinema francese. Intorno a questo triangolo amoroso e surreale si muove un cast eccezionale bohemien: il poeta della Beat Generation Allen Ginsberg, il celebre commediografo e regista Sam Shepard e tutti i grandi ospiti musicali che avevano preso parte a questa tournée.
If you see her, say hello. She might be in Tangier. She left here last early spring. Is living there, I hear. Say for me that I'm all right. Though things get kind of slow, she might think that I've forgotten her. Though to tell her it isn't so. We had a falling out, like lovers often will. And to think of how she left that night, it still brings me a chill. And though our separation, it pierced me to the heart, she still lives inside of me. We've never been apart. If you get close to her, kiss her once for me. Always have respected her for doing what she did and getting free. Oh, whatever makes her happy, I won't stand in the way. Oh, the bitter taste still lingers on from the night I tried to make her stay. I see a lot of people as I make their rounds, and I hear her name here and there as I go from town to town. Learn to turn it off. Either I'm too sensitive or else I'm getting soft. Sundown, yellow moon, I replay the past.
so fast. If she's passing back this way, I'm not that hard to find. Tell her she can look me up if she's got the time.
If You See Her, Say Hello è un brano intenso e malinconico tratto da Blood on the Tracks, utilizzato qui come perfetto riflesso sonoro del labirinto emotivo, labirinto visivo di questo esperimento cinematografico Rinaldo and Clara. Se Bob Dylan sceglie la sottrazione spingendosi fino al cortocircuito quasi surreale, dove appunto si nasconde in questo film dietro un alter ego, Madonna Ciccone è l'esatto opposto. Per lei il cinema non è un rifugio o un enigma da decifrare, ma una lente di ingrandimento, un dispositivo per applicare la propria estetica in ogni direzione. Sono dunque due modi radicalmente diversi di stare sullo schermo, uno che sceglie la sparizione, la sottrazione, l'altro che punta sulla totale e magnetica affermazione di sé. In Cercasi Susan disperatamente, Madonna travolge la pellicola con un'energia dirompente, diventando l'incarnazione definitiva dello spirito punk pop di quell'epoca, degli anni Ottanta. Arriva sul set carica di gioielli, con gli abiti sgargianti della sua personalissima epopea metropolitana, imponendo subito la sua presenza fisica ancor prima di pronunciare la prima battuta. La regista Susan Seidelman capisce subito che non deve dirigerla, ma semplicemente lasciarla libera davanti all'obiettivo. Madonna interpreta Susan, un'anima libera, caotica, magnetica della New York sotterranea, trasformando di fatto il film nel suo videoclip personale. Into the Groove diventa così il motore immobile di questa trama, di questa storia, un brano in cui vibra tutta la fame di vita di una ragazza che sta per conquistare il mondo. La canzone si impone come manifesto estetico di un artista che fa del grande schermo l'estensione naturale della sua vita, fondendo perfettamente il suo personaggio pop con lo stile e con l'energia della metropoli. Madonna con la recitazione resta complesso e mai lineare, diviso tra la parabola di un'ambizione sfrenata e la difficoltà cronica di farsi accettare come vera attrice. Il suo limite spesso non è la mancanza di talento, ma la sua stessa aura ingombrante, ma così potente che lo spettatore sullo schermo finisce col vedere sempre e solo la star anziché il personaggio. La ricerca della consacrazione drammatica per Madonna arriva nel 1996 con il film Evita. Per vestire i panni di vita però Madonna si prepara con un rigore ferreo. Scrive lettere accorate al regista Alan Parker, studia canto lirico, si immerge totalmente nel ruolo, trovando una profonda somiglianza anche spirituale con un'altra donna partita dal nulla come lei, arrivata al potere assoluto. Nonostante la vittoria del Golden Globe come miglior attrice e un'interpretazione tecnicamente impeccabile, quella prova viene però percepita da molti come una monumentale autocelebrazione, confermando quanto sia sottile per lei il confine tra cinema e la continua rappresentazione del proprio mito. Se nei colossal drammatici la sua ombra finisce per sovrastare la finzione scenica, è quando sposa il glamour della Hollywood classica che Madonna trova però la sua sintesi quasi perfetta tra musica e grande schermo. Accade nel 1990 con il film Dick Tracy, diretto da Warren Beatty, in cui veste i panni della vulcanica femme fatale Breathless Mahoney. Questa unione artistica dà vita all'album I'm Breathless e a un cortocircuito pop memorabile. Sebbene non faccia parte della colonna sonora ufficiale, proprio in quel periodo esplode Planetaria Vogue, il cui celebre videoclip in bianco e nero riprende fedelmente le stesse atmosfere patinate della pellicola. Sul fronte cinematografico puro, invece, a trionfare il pezzo jazz blues Sooner or Later, scritto da Stephen Sondheim e interpretato magistralmente da Madonna nel film, un brano che portò il compositore alla vittoria del premio Oscar, suggellato da un'indimenticabile esibizione della pop star sul palco della cerimonia. Chiudiamo dunque con questo ascolto, l'ultimo brano di questa puntata di Schermi Sonori. L'appuntamento è a domani. Buon ascolto da Marco Silvestri. Counting to 10.